venuta ormai la sera, poiché era la Paresceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria madre di Iosef stavano a osservare dove veniva posto. Allora, cominciamo non dal mattino, dopo il sabato, cominciamo dallo stesso giorno della crocifissione e della morte di Gesù in croce, quella che è stata raccontata prima e che conosciamo tutti quanti, più o meno. Alcune cose adesso le rivedremo pure della morte di Gesù. Questo pezzettino del racconto unisce ciò che precede e ciò che seguirà, cioè la morte e poi il sepolcro vuoto, il racconto del sepolcro vuoto. Lo unisce in varie maniere. Una, che prendiamo in considerazione, è attraverso dei personaggi che sono presenti in tutti e tre i momenti. Quali sono? Se voi guardate al versetto 40 e 41, quindi prima, vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore, di Iosef e Salome, le quali quando erano in Galilea lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Le donne le troviamo sotto la croce, osservavano da lontano. Le troviamo in questo racconto, al versetto 47, Maria di Magda e Maria madre di Iosef stavano a osservare dove veniva posto. Quindi osservavano da lontano Gesù crocifisso, stavano a osservare dove veniva posto, poi 16. E al capitolo 16, al versetto 4, alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata rotolata via. Il verbo che Marco usa è lo stesso. Quindi, quando dice che le donne osservano, anche in italiano vedete, è stato tradotto alla stessa maniera, è il verbo teoreo. Questo verbo, che incontreremo ancora in un evangelista in particolare, Giovanni, e vi ne parleremo ancora, significa osservare in italiano, cioè guardare con attenzione, stare attento a tutti i particolari, questo tipo di sguardo. Allora, hanno guardato con attenzione, guardando tutti i particolari sotto la croce, anche se da lontano, al sepolcro, quando è stato seppellito, e poi il mattino del primo giorno dopo il sabato. D'accordo? Vedete, fanno da tredunione tra questi tre momenti del racconto, uniscono questi tre momenti del racconto. Allora, è per questo che ho detto che, ecco, che quello che abbiamo ascoltato si lega con ciò che precede e con ciò che segue. Altre caratteristiche. Questo sembra essere quello che abbiamo ascoltato, il punto d'arrivo finale di una vicenda umana. È così, no? Quando si arriva al seppellimento è come mettere la parola, mettere il punto. È finita. Non c'è più. È così o no? Pure nella nostra esperienza. Pure nella nostra esperienza. Si chiude tutto. Quella pietra o quelle, quei mattoni che mettiamo noi, come si fa adesso, stanno proprio a indicare che è chiusa, la storia di quella persona è chiusa, non c'è più. Allora, e sembrerebbe che pure per Gesù viene raccontato l'atto finale della vita di un uomo. È finito. Punto. Ma un lettore attento del Vangelo non può accontentarsi di questo punto. Perché? Un lettore attento di questo Vangelo sa che non può essere questo il punto. Perché? Noi già sappiamo come va a finire, ma facciamo i lettori per bene, no? Stiamo seguendo questo racconto. È morto in croce, torturato, è morto in croce, è stato sepolto, è finito. No, noi sappiamo che non è finita. E perché sappiamo che non è finita? Come lettori, non come cristiani, grazie, lo sappiamo, ma come lettori, perché sappiamo che non è finita? Chi ce l'ha detto che non è finita? È importante questo, eh? Perché poi ce lo dovremmo chiedere quando tratteremo i personaggi. Chi ce l'ha detto che non è finita? Gesù stesso ce l'ha detto che non è finita. Quando ce l'ha detto? Prima. Di tutto questo, Gesù, l'abbiamo già detto stamattina, ha anticipato per tre volte, la terza in maniera dettagliata, eh? Sembra quasi il racconto di tutti i momenti della passione, le fasi della passione, della morte in croce e poi della risurrezione. Ce l'ha detto per tre volte agli lettori, e significa che l'ha detto ai discepoli per tre volte, minimo. Poi, durante l'ultima cena, ha detto che non finisce così. Allora, per renderci conto, dobbiamo leggere queste cose, perché se no rimangono molto. Allora, 8:31, Marco. E cominciò a insegnare dopo la professione di fede di Pietro. La gente che dice che io sia, versetto 31, e cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. E poi dice che faceva questo discorso apertamente, questo lo faceva apertamente, mentre tante altre volte ha richiesto il silenzio, questo invece lo faceva apertamente, e Pietro c'ha quella reazione che tutti conosciamo, no? Lo rimprovera, financo a Gesù. Quindi c'è una sottolineatura narrativa, è successo qualcosa. Dopo che Gesù ha detto, Pietro ha reagito. Quindi non è passato inosservato il fatto, o inascoltato. È stato ascoltato, e come è stato ascoltato? Tanto che Pietro si è meritato quel grande rimprovero che tutti conosciamo. Vieni qui dietro di me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo l'uomo. Ma ancora, 9:31, queste sono facili da ricordare, queste citazioni, 8:31, 9:31 e 10:34. Allora, 9:31, insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro, il figlio, e qui siamo in un momento importantissimo del Vangelo, sono lungo la via e Gesù ha aperto la sua scuola superiore di discepolato, potremmo dire, perché si è accorto che i discepoli stessi non è che avessero avuto grande comprensione di tutto quello che aveva detto e quello che aveva fatto. Quindi qui si sta soffermando particolarmente e sta curando la relazione, il suo rapporto con i discepoli. E allora, insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo tre giorni di stamattina, ricordate, dopo tre giorni, risorgerà ancora. Attenzione, sentite, essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Ma andiamo un po' prima, questo è il secondo annuncio della passione. Dopo la trasfigurazione, subito dopo, un po' prima, capitolo 9, no? Versetto 9. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Quindi ci viene riferito dal narratore un'altra volta che Gesù ha parlato di resurrezione. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Quindi non è che non hanno sentito parlare di questo, ne hanno sentito parlare, e come ne hanno sentito parlare? Ci hanno pure discusso intorno a questa cosa detta da Gesù. Essi tennero tra loro la cosa chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Quindi, vediamo ancora 10:34. Da 32, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, quindi siamo lungo la strada, lungo il viaggio di spostamento che li sta portando a Gerusalemme, non è questo il Vangelo di Luca, ma anche Marco dà grande importanza a questo spostamento, l'ho chiamata la scuola superiore dei discepoli, di discepolato, stanno facendo prima che arrivi, accada l'evento, che come vedete Gesù sta presentando continuamente. Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano, attenzione, essi erano sgomenti e coloro che lo seguivano erano impauriti. Ricordatevelo questo particolare, Erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme. Vedete nel dettaglio adesso questo terzo annuncio della passione e risurrezione. E il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Le varie fasi, no? Del racconto. L'arresto, il processo giudaico, il processo romano, lo derideranno. E sono tutti poi particolari che ricordiamo bene, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Dopo 3 giorni risorgerà. Si è soffermato, e come Gesù, su questo, in maniera dettagliata, precisa. Quindi ci siamo chiesti, ma e i discepoli dovevano saperlo questo? Beh, alcune volte questi annunci sono stati fatti, in particolare proprio quello scendendo, non l'annuncio scendendo dal monte Tabor, l'ha fatto a quelli che stavano con lui, e quindi, no, altre volte l'hanno sentito un po' tutti, non solo la cerchia più ristretta, perché molti lo seguivano. Avete sentito? Leggendo il racconto della morte in croce, ci ha detto che ci sono un gruppo di donne e molte altre che lo avevano seguito e servito dalla Galilea. Poi ci soffermeremo sulle donne, le diremo queste cose. Quindi dovevano saperlo, che Gesù doveva risorgere. Evidentemente qualcosa non funziona. Allora, quindi volevo sottolineare questo, che lo sanno che deve risorgere, mica una cosa inaspettata, lo sanno, l'ha detto Gesù, e a più riprese l'ha detto. Allora, adesso andiamo avanti. Venuta ormai la sera di che cosa? Allora, c'è questa indicazione cronologica, ce ne sono varie, poi lo vedremo pure a capitolo 16, no? Venuta ormai la sera. Allora, però prima di entrare nei dettagli, come lo possiamo strutturare questo brano? Dopo un'introduzione cronologica, quindi la sera, poiché era la paresceve, cioè la vigilia del sabato, dice Marco, questa è l'introduzione di questi versetti. Poi questi versetti si strutturano facilmente. C'è Giuseppe, personaggio Giuseppe, quindi per 2 volte arriva Giuseppe, poi vengono introdotti altri personaggi. Nel primo caso Giuseppe, poi dopo di Giuseppe chi viene? Pilato e il centurione. Seconda volta arriva Giuseppe, dopo di lui chi vengono? Le donne. La presentazione a livello di testo è proprio uguale. In greco c'è Giuseppe, Iosef, è un participio, un verbo a participio. Poi quando intervengono gli altri personaggi, c'è la stessa costruzione grammaticale, quindi è costruito proprio in maniera precisa. Va bene, lo dico per dire che è un bel brano costruito bene da chi narra. Quindi Giuseppe, Pilato, centurione, Giuseppe, le donne. Voi avete pure la schedina là, no? Per ricordare, ne abbiamo parlato. Potete trovarla, deve essere la numero 5, eccola qui, in tutte e 4 i Vangeli però, eh? In Marco abbiamo Giuseppe d'Arimatea, Pilato, centurione, Maria di Magdala, Maria, non Maddalena, poi è sbagliato, Maria di Magdala e Maria Maddalena è la stessa cosa, vabbè. Stessa cosa, se intendiamo, poi non entriamo nel problema. Però qui è Maria, volevi dire l'altra Maria, quella che dice Matteo forse, è Maria di Iosef.
Va
bene, allora, e correggete. Sì, quella c'è sempre, abbiamo detto. Maria, madre di Joses. Al posto di Maria Maddalena, Maria, madre di Joses. Allora, quindi abbiamo visto come funziona il brano, come è stato costruito questo brano, questa parte del racconto. È fatto bene, insomma. Allora, venuta ormai la sera di che giorno? Marco ci ha dato delle indicazioni. E potremmo dire che questa sera conclude una giornata che è cominciata la sera precedente, quando, se andiamo al capitolo 14, versetto 17, venuta la sera, la stessa espressione. Al di là che Marco usa questa espressione altre volte nel suo Vangelo, e quando la usa, la usa per cambiare scena, venuta la sera, però questo venuta la sera è la sera in cui Gesù ha celebrato la Pasqua con i suoi, quindi la sera precedente, è come un'inclusione, potremmo dire, fra la sera della cena e la sera della sua sepoltura. Poi Marco ha precisato altri momenti, mezzogiorno, le tre ore canoniche, le nove, mezzogiorno, le tre. E questo riferito al giorno della sua passione, crocifissione e morte. Quindi, queste indicazioni stanno a scandire questa giornata così drammatica. È cominciata con la cena, e se andate a rileggere vi accorgerete. Versetto 20, uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto, il figlio dell'uomo se ne va, ma guai a quell'uomo da quale il figlio dell'uomo viene tradito, meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Poi c'è l'istituzione dell'Eucarestia e poi c'è la predizione del rinnegamento di Pietro. Questo succede quella sera, Prima il tradimento, Gesù parla del tradimento, poi parla del rinnegamento, e in mezzo che cosa fa? Tra un tradimento e un rinnegamento che fa? Istituisce l'Eucaristia, che è il segno della sua vita donata, mentre uno lo rinnega e l'altro lo ha tradito, lo sta tradendo nel gruppo dei suoi più intimi. Allora, quindi, da quella sera sono passate praticamente 24 ore, adesso siamo alla sera, tutto si è consumato, è finito. Però noi lettori sappiamo che non è proprio finita così. Qualcosa deve pur succedere, vero? Lo sappiamo, ce l'ha detto Gesù. Ci crediamo a Gesù. Ce l'ha detto Gesù. Ci crediamo a lui. Allora, poiché era la parescene, che è questo termine? La preparazione, sarebbe la preparazione del sabato. Il sabato era il loro giorno, ne abbiamo parlato qualche altra volta del sabato, era il giorno, il settimo, il giorno del riposo di Dio, ricordate? È il giorno, il vertice della creazione, il giorno più importante,
Non è il giorno in cui è stato creato l'uomo, il giorno più importante, questo lo sappiamo, abbiamo letto altre volte, non è
il settimo giorno
il giorno più importante. E qual è il significato del settimo giorno? Il vertice della creazione non è l'uomo, è l'uomo con Dio, l'uomo che celebra Dio, eh? Quello è il vertice della creazione. Quindi, ecco il sabato, il giorno di Dio con l'uomo, dell'uomo con Dio. Ecco perché non si potevano fare i lavori. L'uomo si doveva dedicare esclusivamente al servizio di Dio, al servizio della lode, della celebrazione, e non doveva fare nient'altro. Giorno è un significato bello quello del sabato. Anche qui nascono continuamente delle domande per la nostra verifica, no? Però le faremo al momento giusto. Adesso sappiamo che è la preparazione del sabato, ci dice Marco, e ci dà una notizia importantissima. Quale notizia ci dà? Riguardo alla storia di Gesù. Che notizia ci dà? Dicendo che, facendo queste precisazioni, ci dice che Gesù è morto di venerdì. Lo sappiamo da lui. Gesù è morto di venerdì, ci dice Marco. Allora, attenzione, vi faccio notare una cosa. Il termine parasceve, è rimasto in uso tra i cristiani per indicare il venerdì. Nei primi secoli, nella liturgia latina, quella nostra, prima della Riforma, il venerdì santo era così chiamato, feria sexta in parasceve. Prima della Riforma liturgica, quindi c'era ancora il ricordo nella liturgia di questo nome, parasceve, preparazione, si doveva fermare tutto e preparare il sabato. Quindi ci dice questo Marco, quel già ci dice che quasi ci mette un po' di fretta, ci mette un po' di fretta. E perché ci mette un po' di fretta? Era già venuta ormai la sera, perché ci mette un po' di fretta? Per capirlo forse dobbiamo andare nell'Antico Testamento e leggere Deuteronomio 21-22. Attenzione. 21-22, Deuteronomio, il quinto libro. Genesi, Esodo, Levit, Numeri, Deuteronomio. 21, versetto 22. Allora, forse per questo. Poi vi leggete gli usi giudaici della sepoltura, il foglietto che c'è qui, però leggete con calma e vedete tante altre cose. Se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu l'avrai messo a morte e appeso a un albero, Galati 3:13, maledetto chi pende dal legno, il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l'appeso è una maledizione di Dio e tu non contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità. Vogliamo vedere ancora una conferma evangelica di questa urgenza, e beh, dobbiamo andare a leggere Giovanni, il Vangelo di Giovanni. Beh, bello allenamento, vai da dietro, eh? Giovanni a capitolo 19, versetto 31. Era il giorno della parescieve, i giudei, perché non rimanessero sulla croce durante il sabato? Era infatti un giorno solenne quel sabato. Chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via, cioè di toglierli dalla croce. Era un giorno solenne. Beh, ne abbiamo parlato, Giovanni sposta di un giorno, sposta di un giorno la cronologia della passione della morte in croce. Allora, però adesso non ci interessa questo, adesso ci interessa il fatto che era la parescieve e che i corpi non dovessero rimanere sulla croce, come ha detto Deuteronomio, può essere per questa l'urgenza di togliere il corpo di Gesù dalla croce. Però Marco non fa accenno agli altri due che non sappiamo sono stati crocifissi con Gesù, parla solo di Gesù. Un accenno a quegli altri due lo faremo dopo. Lui non li cita e noi però li citeremo dopo. Perché sono importanti anche loro per farci capire alcune cose. E allora, quindi, la cronologia ci ha aiutato. Ecco chi appare: Giuseppe. Giuseppe di Arimatea. Allora, se prendiamo l'altro foglio, il numero 6, quello subito dopo quell'altro, vedete, vi ho riportato come parlano di lui. Oh, questo personaggio qui, Marco, appare qui la prima volta e dopo questo episodio scompare, non è più citato. Allora, Marco come ce lo presenta? Illustre consigliere. Non ho scritto sinedrita, cioè consigliere del sinedrio, ho scritto consigliere perché c'è un'altra possibilità, poi la vedrete. E anche lui aspettava il regno di Dio. Che cosa fa? Con coraggio va da Pilato, vero? State seguendo, chiese il corpo di Gesù, comperò un lenzuolo, lo depose, lo avvolge, abbiamo saltato qui un verbo, lo avvolge, compra un lenzuolo, lo avvolge, lo depone nel sepolcro, fa rotolare una pietra all'ingresso del sepolcro, poi vedremo leggendo con più precisione. Allora, vediamo in Matteo, uomo ricco, anche lui era diventato discepolo. Marco dice che aspettava il regno di Dio, illustre consigliere. Matteo dice che era un uomo ricco, anche lui diventato discepolo. Luca, consigliere, come Marco, buono e giusto, non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri, aspettava il regno di Dio. Cioè, due cose Luca in particolare, più o meno segue Marco, perché dice che era un consigliere e perché dice che aspettava il regno di Dio, però ha fatto una precisazione, due precisazioni molto importanti. Per Luca è buono e giusto, come i personaggi dell'infanzia di Gesù, È un pio israelita questo, dice. È un pio israelita. Un uomo ci dice la sua posizione religiosa, spirituale, davanti a Dio. Però non aveva detto alla decisione, all'operato degli altri. Sì, perché? Se noi vediamo Marco, dice che era un illustre sinedrita, no? E che cosa è successo al Sinedrio? Che cosa hanno fatto nel Sinedrio? Allora, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? 14:63. Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Allora, se Giuseppe faceva parte del Sinedrio, doveva stare nel Sinedrio quando si è presa questa decisione, e evidentemente tutti sentenziavano, Marco ci dice che anche lui ha sentenziato contro Gesù. Ora, poi il racconto fa un po' di fatica, no? Ha sentenziato contro Gesù, poi ti devi spiegare, e infatti Luca se lo spiega le cose, no? Prima di tutto dice che non era stato d'accordo, quindi non tutti sentenziavano, Giuseppe non era d'accordo, eppure era un uomo buono e giusto, quindi mette in rilievo il suo aspetto di uomo religioso, che avrebbe potuto fare questo, avvicinarsi da Pilato. Marco dice con coraggio, coraggiosamente, si fece coraggio, e Luca dice era un uomo buono e giusto. È un uomo buono e giusto, un pio israelita, doveva fare che cosa? Sapeva bene che doveva seppellire i morti. Si è fatto avanti. Può essere una spiegazione di Giuseppe. Giovanni, che dice di lui? Dice che era discepolo. Matteo ha detto che era già discepolo. Luca invece dice aspettava il regno di Dio. Giovanni dice discepolo, ma di nascosto. Anche lui, aggiusta un po' quello che ha detto Matteo. Matteo ha detto discepolo, punto e basta. Era ricco, è ricco che ci spiega. Non ha detto che era consigliere nobile, non era sinedrita, che ci spiega il fatto che era ricco, come ha detto Matteo. Che si poteva permettere di avere un sepolcro nuovo, come dirà, scavato nella roccia. E poi era discepolo, e quindi spiega tutto Matteo, era discepolo perché si è interessato di Gesù. Giovanni, gli altri due abbiamo visto, no? Aspettava il regno di Dio, buono e giusto. Giovanni dice, era discepolo, sì, era discepolo, ma di nascosto, poi vedremo questo di nascosto, bellissimo, nel Vangelo di Giovanni, quando leggeremo il suo Vangelo riguardo al tema nostro, no? Ma di nascosto. Benissimo. Abbiamo fatto conoscenza con quest'uomo così importante, è il soggetto di un'azione molto importante, molto importante. Perché abbiamo cominciato proprio a parlare dalla sepoltura? Prima di tutto perché sta nel nostro credo. Morì e fu sepolto, il credo. E lo diciamo. E ci abbiamo mai messo attenzione a quel fu sepolto, il valore di quella nostra professione di fede. Morì e fu sepolto. Perché viene proprio dai racconti evangelici, dalle testimonianze cristiane sulla risurrezione. Morì e fu sepolto. Notate un po', state attenti a delle cose che adesso vi dirò. Anche lui aspettava il regno di Dio. Allora, che è questo aspettare? Nel Nuovo Testamento il verbo che si usa qui, il rapporto con la salvezza dei tempi ultimi, implica una speranza attiva, vissuta nella fedeltà alla volontà di Dio. Cioè, i personaggi tipo 2:25, al capitolo 2 di Luca, versetto 25, versetto 38, stiamo parlando di Simeone, per esempio, no? Aspettava, cioè, che si compisse il progetto di Dio, quindi l'avvento dei tempi ultimi, della fase ultima, in che maniera aspettavano? In maniera nella fedeltà e alla volontà di Dio, questo era il loro atteggiamento. Quindi lui era un uomo fedele che esprimeva la sua fedeltà a Dio aspettando attivamente il regno di Dio. In Marco però non si aspetta il regno di Dio. Il regno di Dio è l'oggetto della predicazione di Gesù. Gesù non aspetta il regno di Dio, ma lo proclama, già presente. Quindi, per dire che c'è una sfumatura che va accolta, aspettare il regno di Dio non significa... Se aspettavi il regno di Dio, Luca e Marco e Luca non erano discepoli. Colgono l'atteggiamento di fedeltà, di pietà, ma non è un discepolo ancora, quello che dicono Matteo e Giovanni. Allora, cosa fa? Anche lui, perché anche lui? Se dice anche lui, c'era qualche altro che aspettava il regno di Dio. E chi? Stando qui al testo, dove stanno questi altri personaggi che aspettavano il regno di Dio? Ma qui non c'è. In Marco non c'è. In Giovanni, poi vedremo, ma in Marco non c'è. Allora, o le donne, che sarebbe la soluzione più facile. Però ci dice che anche la loro attesa, nonostante Gesù avesse parlato della sua risurrezione, anche la loro attesa era abbastanza imprecisa. Ma questo l'abbiamo capito che forse c'era questo aspetto. Oppure, in maniera più lontana, ma dal punto di vista grammaticale abbastanza impossibile, è chi anche loro potevano aspettare il regno di Dio? I discepoli, ma tanto quelli sono scappati, non ci stanno mai. E quindi trovare il soggetto di riferimento è un po' difficile in questo anche lui, quindi si può pensare agli uni e agli altri. In maniera logica forse le più vicine sono le donne. Allora, si fece coraggio, perché si fece coraggio? Con coraggio andò da Pilato. Perché? Qual è il coraggio, secondo noi? La sua richiesta è a rischio, evidentemente. Primo, forse per il personaggio di Pilato. Era un po' capriccioso quello lì, da così come lo sentiamo descrivere, e da quello che sappiamo dalla storia, soprattutto. Era un personaggio un po' da prendere con le pinze, eh? E forse Giuseppe teme questo, le reazioni imprevedibili di Pilato. Forse si ricorda del popolo, come ha reagito contro Gesù, e teme un po' la reazione popolare. Forse perché non vuole essere ritenuto complice del giustiziato. Ci possono essere vari motivi, il testo non lo dice, ma va con coraggio. Ancora, un altro fatto, che non ho detto prima, mi sono ricordato, ho detto consigliere, non sinedrista. Perché? Il termine lascia questa possibilità. Perché? Perché poteva far parte del sinedrio, quindi sinedrista, ma poteva far parte anche semplicemente dei tribunali locali, non dei tribunali di stanza superiore, come quello del sinedrio a Gerusalemme, dei tribunali locali che stavano nei paesi, dove si decideva di certo tipo di cause o di certi tipi di problemi. Questo spiegherebbe tante cose, no? Quindi c'è anche questa possibilità. Quindi lui si fa coraggio e chiede a Pilato il corpo di Gesù. Poi, allora Pilato si meravigliò che fosse già, anche la stessa parola di prima, che fosse già morto, era ormai sera, era già sera, che fosse già morto. Perché questa meraviglia di Pilato? E perché di solito i condannati alla crocifissione non morivano così presto? Giovanni, l'abbiamo visto, il fatto di spezzargli le gambe serviva ad accelerare la morte per paralisi respiratoria, quindi asfissia e morte. Guarda, non potevano più muoversi e liberare il diaframma e c'era la paralisi respiratoria. Ora, nel caso di Gesù è già morto. Ora, i romani come si comportavano riguardo a un condannato a morte? Come si comportavano? Lo lasciavano lì sulla croce, perché la condanna a morte era una condanna esemplare. Tutti dovevano vedere. Ecco perché è su una collinetta, il Calvario, ce lo dicono, no? Appena fuori le mura. Perché tutti dovevano vedere, lo strazio con cui il condannato era costretto a morire, e dovevano vedere le carni che si disfacevano, scusate la descrizione, ma è così. Abbiamo detto che Pilato era capriccioso, era facile a cambiare idea e a concedere quello che non concedeva a tutti. Forse per questo ci viene detto che questo uomo era un illustre, era un ricco, cioè se lo poteva permettere di andare da Pilato, il mondo è sempre lo stesso, si poteva permettere di andare da Pilato, anche se si doveva fare coraggio, ma si poteva permettere di fare questo passo, sapendo che Pilato avrebbe soddisfatto. Adesso c'è un verbo che ci dirà proprio che le cose vanno proprio in questo senso. Allora, ci vuole il certificato di morte, però. Pilato vuole il certificato di morte.
E chi glielo dà il certificato di morte?
Attenzione, rientra in scena un personaggio importantissimo. Se andiamo alla crocifissione, allora, versetto 38, 15-38, il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, il centurione che si trovava di fronte a lui, vistolo spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Scusate, ma attenzione, al di là di questa professione di fede bellissima che chiude praticamente la seconda parte del titolo che Marco ha dato all'inizio, Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio, proprio all'inizio il titolo di tutto, e qui c'è la chiusura con la professione di fede, cioè a prescindere questo, il fatto teologico dobbiamo dire un'altra cosa. Lui comandava il drappello di soldati che erano incaricati delle crocifissioni. Non era un drappello di soldati preso lì per lì e mandato, erano degli specialisti, perché per crocifiggere un uomo non era tanto facile, fratelli e sorelle, e non era tanto facile, noi di sapere delle cose. Quindi c'era un drappello specializzato in queste cose. Ai giovani ho detto un particolare a proposito della Lega. Pilato è un nostro conterraneo, è un meridionale, è un terrone come noi, perché è beneventano, lui è nato nel Sannio, e quindi. Però sapete questi drappelli di soldati da chi erano formati? Da quelli del nord Italia, perché avevano delle caratteristiche, ci dicono gli storici, di crudeltà e ferocia, che quelli del sud non avevano, e quindi c'erano dei soldati specializzati in questo, E siamo uniti sotto la croce di Gesù, nord e sud, ognuno con i suoi guai, Pilato ha fatto quello che ha fatto, però loro pure non hanno scherzato con Gesù, vabbè, permettetemi questa. E allora, il capo drappello, il centurione, era espertissimo, e lui doveva dire quando un condannato era morto oppure no, e doveva decidere del prolungarsi dell'esposizione sulla croce oppure no. Era lui il capo. Quindi quando dice che Pilato chiama il centurione, che vuol dire? Che si fa portare il certificato di morte, scusatemi, è morto veramente. Lui si meraviglia, dice come è già morto, e alla conferma gli porta il certificato, che senza quella lì è il legato, dice sì, è morto. Oh, è morto morto. Questo ci sta dicendo Marco, È morto sul serio. Chi dà testimonianza della sua morte? I romani. Pilato. Il procuratore. Il centurione. È morto. Ed è stata riconosciuta la sua morte in maniera ufficiale. Si sta cominciando a dire qualcosa questo? C'è l'insistenza di Marco su questo, questo accertamento della morte. Accertamento della morte di Gesù. È morto davvero. Allora, versetto 45. Non è morto apparente, quindi, possiamo dirlo, non è morto apparente, è morto morto. Dice perché? Adesso non capirete perché. Oppure lo state capendo perché. Allora, saputo. Pilato, vediamo, prima si meraviglia, che fosse già morto, ma pure prima si è meravigliato Pilato, sapete dove? Quando si è meravigliato? Quando Gesù stava zitto, si è meravigliato. Lo stupore di quest'uomo davanti al mistero di Gesù. Il silenzio l'ha già colpito, dice Marco. È rimasto stupefatto, dice come questo non va. E adesso rimane meravigliato che sia già morto. Beh, questo atteggiamento di Pilato ci fa intravedere il mistero e la sacralità di questa morte. Attraverso questo atteggiamento del romano Pilato. Saputo, però per fare sempre riferimenti all'Antico Testamento, e io come posso lo faccio, a proposito di questa meraviglia di Pilato. Isaia 52,15. Abbiamo già citato Isaia, 52-53. 52,15. Partiamo dalla 13. Ecco il mio servo, avrà successo, sarà onorato, l'abbiamo già visto questo versetto, stamattina sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere l'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Forse. Una cosa è certa, sappiamo che queste pagine di Isaia hanno dato grande ispirazione ai racconti della Passione soprattutto. Grande. Quindi ce l'avevano ben presente gli evangelisti a partire da Marco, questa pagina. E vedete qui. I grandi si meraviglieranno, molte nazioni, un pagano, romano. I re davanti a lui chiuderanno la bocca, si meravigliava per il suo silenzio. Però non è caso Gesù che tiene la bocca chiusa, però la deve chiudere pure lui, perché Gesù non gli dà la possibilità di continuare la sua inchiesta. Donò il corpo a Giuseppe, è saputo dal centurione, saputo, il verbo ignosco, cioè preso atto, quasi un termine tecnico, ha ricevuto il certificato, no? Preso atto, edoresato, dice il greco, donò il corpo a Giuseppe, così letteralmente. Qui come è tradotto? Concesse. Sì, è così, in italiano va bene, ma si perde la sfumatura dell'atto grazioso che fa Pilato, cioè glielo concede. Pilato, no? Tu non sai che io avrei il potere di vita e di morte su di te, tu non avresti nessun potere, risponde Gesù. Capriccioso si comporta così. Adesso gli piace di donare il corpo, tieni, una concessione benevola, no? Tieni, gli concede il corpo. Beh, che dire, rispetto al racconto che ci ha preceduto, fatto di violenza, insulti, cattiverie, questa scena ci rasserena un pochino, no? Luca poi sottolineerà questo aspetto di serenità, di tranquillità, poi lo vedremo. Ma un pochino qui, il nostro affanno pure nel seguire tutta la passione alla Mel Gibson, con tutta la crudeltà e tutto, adesso bisogna seppellire un po' la pietà umana, no? Anche Pilato sembra su questa via, glielo concede, gli fa questo dono. Allora, a questo punto ritorna in scena Giuseppe. Che cosa fa? Prima i preparativi e poi seppellisce. I preparativi in due momenti. E comperata una sindone, un lenzuolo di lino, lo calò, attenzione, cataio è il verbo tecnico della crocifissione per portare giù i corpi ormai morti, cataio, lo calò il verbo tecnico proprio della crocifissione, l'uomo caldo, quindi significa che gli ha tolti i chiodi, che ha fatto tutto quello che doveva fare. Ma c'è qualcosa che non va, poi ci fermiamo un momentino, secondo voi? Lei dice, e che ha fatto tutto da solo? E quante cose ha fatto questo? Scusatemi, non era già sera? È andato da Pilato. Poi, Pilato ha fatto la sua indagine, ha appurato il fatto, glielo concede. Beh, un po' di tempo è passato. Poi, è andato e corso a comprare il lenzuolo. Gesù stava sulla croce, è tornato, ha portato giù il corpo di Gesù da solo. Ma vabbè, forse, qui non ci vuole mica tanto per immaginarci che Giuseppe non ha fatto tutto da solo, no? E siccome era, qualcuno ci dice che era ricco, e siccome era un illustre consigliere, è possibile che Giuseppe avesse degli schiavi, dei servi, come tutti quelli che comandano gli schiavi a disposizione, e allora pure Giuseppe aveva qualcuno che gli faceva qualche servizio. Quindi la scena è concitata, no? Si dice ancora della fretta, però, è molto distesa, no? Marco non si mette a dire, prima mandò il servo, dice così, usa i verbi, ci fa vedere la sequenza delle azioni. Ci vuole un lenzuolo, si va a comprare. Ma c'è un altro particolare ancora, se ci riflettete. Era la parescenza. Marco, metti d'accordo, se era di fretta era di fretta, perché non potevi più far niente. Mo, anche perché vedrete nelle usanze giudaiche, non è vero che sabato non si potesse seppellire i morti. Questo era concesso. Allora, c'è fretta. Però, lui è stato aiutato, certamente, lo capiamo, ha degli aiutati, ma lo capiamo per un particolare proprio che sta nel testo. Se andate a 16, versetto 6, sapete che dice l'angelo, il giovanotto? Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno il crocifisso, è risorto, non è più. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Quindi, vedete, è il testo stesso che ci risolve il problema. È stato aiutato. Non era da solo. E anche questo ci spiega poi il fatto delle donne, no? Un po' di spiegazione ce l'ha, perché queste hanno visto tutta la schiera di quelli che hanno lavorato, poi se ne vanno quelle solo loro, e dice chi ci rotolerà via? Anche se poi diremo, oh ma belle mie, se voi se ne andate là perché dovevate fare qualcosa al corpo di Gesù, ma vi volevate preoccupare un po' prima, Maria di Maddalena, ti volevi preoccupare un po' prima di portarti qualcuno per aiutarti, E così con le altre, ma questo lo vedremo dopo, no, capite? Ci sono delle cose nel racconto che così tu ci rifletti, e allora che ti orientano a capire di più il significato teologico, forse, e a non starci a perdere nei particolari, l'abbiamo detto stamattina. Allora, lo avvolge nella sindone, in questo lenzuolo, e lo depose nel sepolcro che aveva scavato nella roccia. E questo niente di particolare, perché attorno a Gerusalemme c'è roccia calcarea che facilmente si scava, ci sono rocce naturali che poi vengono allargate e lì ricavano i sepolcri. Poi nella foglietta che avete leggerete un po' di come potevano essere, come non potevano essere.